E allora eccoci qua alle 8 e 17 minuti, la mattinata con il giorno delle locuste ci porta un bastimento carico notizie economico-finanziarie, ma soprattutto ci riporta un professor Di Stefano nel 2023 carico di...
Noli?
Di Noli? Veramente? Beh, d'altra parte si parla di bastimenti, dove attracca il bastimento?
Io ho pensato subito ai Noli.
Certo, che bella notizia, sapere che si riparte, magari non da subito, ma certamente nel corso di puntata dal magico mondo dei Noli, ma alla guida di quel bastimento c'è un nocchiero di nome Andrea che oggi sfoggia uno splendido maglioncino color salmone, omaggio alle belle terre di Norvegia, immagino.
No, non necessariamente.
E che cosa omaggia quel maglioncino?
No, non omaggia nulla, forse chi me l'ha regalato.
Perché lì volevo arrivare. Quello era il classico maglioncino regalato a Natale. Si capiva?
Alcuni Natali fa? Sì.
Ma poi è una bella tradizione che poi è proseguita e sono arrivati altri maglioncini?
No, ci siamo.
È finita lì? Perché ha detto che non ne voleva più di maglioncini.
No.
Sono rotti i maroni i maglioncini.
No, ne avevo a sufficienza.
Cosa le ha regalato quest'anno a Natale? Di bello? E li dica tutti, perché sennò se c'è qualcuno che ascolta poi dice ha detto quell'altro.
Un pigiama nuovo.
Ce lo racconti un po'? Un pigiama pigiama...
Sobrissimo.
Solo il pigiama?
Sì, un pigiama...
Natale austero, un bel pigiama
sì,
fine. A casa. Ma un pigiama da ospedale o da grand hotel, giusto per capire?
Da casa.
Da casa.
Direi di notte.
Potremmo approfondire un po' il settore dei pigiami, il tessile in generale, invece no, il professor Di Stefano, prima di portarci nel magico mondo dei Noli, vuole riportarci là dove ci eravamo lasciati alla fine della stagione, perché oggi appunto tutti i giornali aprono sulla benzina. Il Sole 24 Ore invece fa un'altra cosa e apre con l'inflazione infrenata negli Stati Uniti, il Prof invece apre come l'Internazionale, sulla Cina ma non sul Covid, o in parte sul Covid.
Beh, sulle conseguenze sempre sul fronte economico del Covid, tra l'altro alcuni anche i siti italiani stanno dando parecchio risalto ai frame di informazione non ufficiale che arrivano dalla Cina, che sono fra il macabro e il curioso, perché la CNN è andata a fare le analisi delle immagini satellitari che mostrano l'aumento e gli affollamenti delle aziende di pompe funebri e i forni crematori, in particolare nei dintorni delle grandi città cinesi, a conferma appunto di quello che sarebbe l'effetto pandemico. Sul fronte economico è noto che molte aziende sono ferme, però è difficile fare un'analisi se si tratta del contagio, della malattia e quindi del personale che si trova bloccato dalla malattia, o da un anticipo connesso con la malattia del Capodanno cinese, perché lo ricordiamo, tra non molto il 21 di gennaio è il Capodanno cinese.
Auguri, ovviamente, ma normalmente
con il Capodanno cinese c'è una frenata produttiva che è un po' paragonabile a quella che c'è da noi con il nostro Natale, diciamo, occidentale.
In generale c'è la frenata produttiva, però c'è il boom dei mortaretti che in Cina, come dire, vanno alla grandissima.
Sì, c'è anche il boom del ritorno a casa, perché questo è il primo Capodanno cinese dall'inizio del Covid in cui probabilmente i cinesi potranno ritornare dalle famiglie anche nelle zone rurali, ed è per questo che ieri Reuters ha stimato che il picco della pandemia non potrà essere superato prima di 2-3 mesi addirittura, quindi non prima della fine di febbraio, metà marzo, quindi dell'inizio della primavera.
Che cosa ci dice tutto questo del futuro dell'economia cinese e quindi a ricaduta poi anche dell'economia mondiale?
Che la frenata è già incontrovertibile, come cartina di tornasole ci sono tutte le materie prime energetiche, ma c'è, lo avevamo già accennato nell'ultima puntata prima di Natale del giorno delle locuste, c'è il dato proprio sui container, cioè sui noli, sul noleggio, l'indice Drewry che è l'indice che misura il costo medio di noleggio di un container per una tratta appunto di lunga percorrenza, ci siamo bloccati a un valore che è di poco superiore ai $2,000. Ricordiamo che esattamente un anno fa, cioè all'inizio di febbraio del 2022, il valore era intorno ai 10.000, poco sotto i $10,000, quindi un crollo verticale che si era già registrato e viene confermato anche in questo inizio del 2023, perché appunto i porti cinesi sembra che siano di fatto bloccati, sono stati come dire isolati alcuni moli per cercare di mantenere un pezzetto della produzione, ma senza dubbio questa frenata dell'economia cinese legata al Covid contribuisce al raffreddamento dell'inflazione a livello globale, quindi un risvolto che può essere positivo è quello di un raffreddamento della spinta inflazionistica.
Tornando per un attimo ai pigiami, ma senza abbandonare la Cina, anzi facendo un abile lavoro di tessitura sartoriale dei contenuti, stavo guardando, visto che le piacciono, per lei, dei pigiami cinesi.
Pigiami cinesi?
Ce ne sono di interessanti, c'è per esempio un...
Sono molto kitsch.
Andux, cinese tradizionale, $33,99. Però no, mi piace di più, c'è un kimono con stampa di drago che le vedrai molto bene.
Grazie.
Tanto costa 10 euro, per cui
chissà il tessuto.
Glielo prendo?
No,
schiaccio,
grazie. No.
Glielo prendo.
Cotone,
è nero con draghi in oro, bello.
Bellissimo.
Io prendo subito.
Sta un po' kitsch.
Giusto il tempo di andare in pubblicità e le compro il pigiama cinese. No, beh, anche perché secondo me risente già del raffreddamento dell'inflazione, sto pigiama cinese a soli 10 euro. Probabilmente non lo fanno in Cina, ma lo fanno negli Stati Uniti, dove l'inflazione intanto frena.
Sì, anche... come dicevi tu, l'apertura del Sole 24 Ore, corretta, giusta, secondo me, anche perché di accise... non ne possiamo più, è corretta e giusta perché viene segnalato il rallentamento dell'inflazione statunitense, è un rallentamento abbastanza importante perché è in frenata al 6,5%, e questo dà il segnale appunto che i consumi e soprattutto i prezzi energetici stanno contribuendo alla riduzione dell'inflazione, questo senza che almeno per ora si manifesti un effetto recessivo per le politiche scelte dalle banche centrali. Ovviamente Wall Street, cioè il mondo finanziario, ha interpretato il dato americano come un dato estremamente positivo perché potrebbe spingere la Fed a rinviare gli aumenti dei tassi che ha preannunciato. Ricordiamo che secondo il programma della Banca Centrale statunitense si dovrebbe arrivare a superare il 5% di interesse con nuovi rialzi nel corso del 23, ma su questi dati un po' sorprendenti da un certo punto di vista, in quanto il raffreddamento è molto consistente, potrebbero far rivedere alcune politiche delle banche centrali. In particolare i prezzi al consumo sono cresciuti, come dicevamo, del 6,5% su base annuale, ma del 5-7% per la loro componente base, la componente core. Questo vorrebbe dire che il 2023 potrebbe segnare un rientro abbastanza rapido verso valori più convenzionali dopo l'impennata legata in primis soprattutto in Europa, anzi quasi esclusivamente in Europa, ai costi energetici. Negli Stati Uniti non solo ai costi dell'energia.
Perché ci sono altri costi qui, mannaggia, vedo ora dalla scaletta che mi ha poc'anzi consegnato che ripiombiamo inevitabilmente nelle sabbie mobili del caro carburanti.
È inevitabile perché come abbiamo anche cercato di sottolineare già a fine anno, la mossa del governo, l'errore del governo sulle accise, anche per la scelta temporale, no? Fare cadere la fine della sospensione delle accise con il Capodanno è un errore devastante, perché c'è prima di avere un effetto reattivo passano almeno un mese e nel frattempo si scarica sui prezzi alla pompa, e quindi la frenata che avevamo registrato a fine anno anche dell'inflazione italiana rischia di non esserci nel primo mese del 2023 proprio per effetto della leva accise. Ma poi il tema accise sta riaprendo anche un vecchissimo provvedimento che è stato rispolverato ieri dal governo, che è quello della sterilizzazione degli aumenti. Ne avremo parlato decine di volte in questi anni della sterilizzazione degli aumenti dei prezzi dei carburanti. Sostanzialmente il governo dice: qualora ci fosse un aumento dei prezzi industriali, le accise caleranno in misura corrispondente per evitare che abbia il governo, lo Stato possa incassare di più di quanto dovuto da questo tributo.
Fine.
Sulle accise, fine.
Ah, no, perché...
No, volevo tornare invece sull'economia cinese, perché sempre ieri, e la copertina di China Daily, che è un po', per chi vuole capire che cosa succede in Cina, diciamo la Pravda versione internazionale cinese.
Non e soprattutto se volete fare bella figura con gli amici, dite che leggete China Daily, che non è una cosa per tutti.
È interessante, ovviamente non vi dice nulla sui morti del Covid, ma vi dice per esempio che la Banca Mondiale vede una probabile crescita dell'economia cinese nel 2023 dopo la frenata. Il titolo in realtà è un titolo un po' fuorviante, perché secondo la World Bank l'aumento sarà del 4%, che per la Cina è un numero piuttosto basso e forse anche insufficiente per lo stesso Xi Jinping.
Senti, ci vuole raccontare quali sono le vere cause dei prezzi medi delle benzine, oppure lo facciamo dopo?
Visto lo che facciamo dopo, siamo già in...
abbiamo 10 secondi.
10 secondi è un po' poco.
Un po'. 10 secondi sono quelli classici, visto che la prima puntata dell'anno, per fare... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Andiamo in pubblicità. La linea al
Aperto, la prima puntata dell'anno. Si fa 10, 9, per dire.
Buon anno.
Bravo. Ah, okay. A dopo.
Delle sere chiuso per la serie, culto della serie, chiudo e stiamo assieme, punto. Soffiano venti caldi, siamo rimasti in venti calmi. E sono tempi pazzi, fricchettoni con i piedi scalzi, che diventano ferventi nazi. Fanno il G8 nei bar, col biscotto e il cherry muffin. Sono esilaranti nel ruolo di piedi piatti, Eddie Murphy. Scusa, non dormo sulla mia Glock 17, sognando corpi che avvolgo come uno stock di cassette. Ora che mi fido di te come di chi fa autostop,
mi fa stare bene. Con le mani sporche, con le macchie nere, ma la
Capito, prof? Lo deve ascoltare Caparezza e deve fare ciò che le fa stare bene. Cos'è che la fa stare bene?
Volentieri, Caparezza.
Cos'è che la fa stare bene?
Cosa mi fa stare bene?
Non lo so, me lo dica lei, mica lo posso sapere io. Al di là, non so, di magari stare in casa con un bel kimono cinese con draghi dorati, come quello che ho appena acquistato.
Camminare.
Oh, potremmo fare una versione deambulante del giorno delle locuste che la fa stare bene, mentre intanto mi trovo costretto ancora una volta a denunciare un vile complotto ordito dai poteri forti ai danni del professor Di Stefano, poteri forti che hanno evidentemente riprogrammato la macchinetta del caffè che le ha ciulato 50 centesimi.
No, non è vero.
Non è vero, ma ha detto lei che gli ha ciulato.
Vabbè, ma tu l'hai riscoperto subito che ero rinco e l'anzianità.
Ho capito, io sono intervenuto a suo favore per sventare il complotto dei poteri forti.
No, non era nessun complotto dei poteri forti.
Senta, invece, prima di tornare alla scaletta, visto che mi sono dimenticato prima in rassegna stampa, ieri c'è stata questa roba meravigliosa in Parlamento, perché evidentemente distratti dal caro benzina, adesso ripartiamo dal caro benzina, a un certo punto un deputato del PD ha fatto un'interrogazione parlamentare rivolgendosi al governo e chiedendo conto dei licenziamenti in corso a Meta. E il governo ha preso tempo per documentarsi e poi ha risposto nel merito dicendo no, tranquilli, la situazione è sotto controllo, si attiva la CIG, ci sono super 41 persone, il problema è che non è anche capito niente. E quindi gli hanno risposto sul caso della Meta di Reggio Emilia, la Meta System, non prendendo neanche in considerazione il fatto che stessero parlando invece delle migliaia, decine di migliaia di licenziamenti di Facebook che toccano anche una fetta di componente occupazionale anche in Italia. Ma intanto torniamo al primo piano e alla domanda fatale, che è quella delle cause dei prezzi della benzina.
Allora, una delle cause principali è sicuramente lo smantellamento delle raffinerie europee. Negli ultimi due anni, dal 20 sostanzialmente al 22, sono stati fermati impianti di raffinazione europei che avevano una capacità di circa 600.000 barili al giorno di prodotti raffinati, quindi benzine e gasolio. In particolare poi l'Italia era un grande raffinatore di gasolio e in parte continua a esserlo, ma qui si intreccia la vicenda del prezzo del differenziale del gasolio rispetto alle benzine. È noto che negli ultimi settimane il gasolio è tornato a superare i prezzi della benzina, e qui una delle ragioni potrebbe essere riconducibile proprio all'embargo russo, perché una delle raffinerie che opera sul segmento anche dei prodotti raffinati è ovviamente quella di Priolo, e quindi l'embargo posto alla importazione di petrolio dai giacimenti russi può avere un effetto speculativo abbastanza importante, anche perché nel frattempo Priolo non ha chiuso, per fortuna per...
ho fatto anche un trailer spontaneo in settimana,
esatto,
sulle novità a Priolo,
perché dovrebbe passare nelle mani di questa compagnia israeliana. Il Foglio oggi celebra
il mercatismo.
In realtà a me sembra una celebrazione suicida, nel senso che il mercatismo in questo caso significa solo farsi del male, perché la raffineria di Priolo viene venduta formalmente agli israeliani, che però la daranno in gestione a Trafigura, che è una delle più grandi società di trading al mondo di petrolio, che sta guadagnando proprio sull'embargo, perché alla fine, una volta che il petrolio esce dalla Russia, magari non direttamente dai porti russi, come dicevamo già da questi microfoni, è notorio che viene mischiato con altro petrolio, e poi rintracciare l'origine dell'Ural rispetto al resto è quasi impossibile, e quindi sarà Trafigura a guadagnare prevalentemente su questa operazione della raffineria di Priolo, e noi consumatori, sia industriali che non, a pagare prezzi più alti.
Madonna, quante ne sa! Sa che sono veramente colpito. Non ne sa quasi di più nel 2023 di quante
non ne sapesse
nel 2022.
Le stesse cose che abbiamo raccontato nel 23.
Ma no, è tutto un processo di accumulazione di sapere che va avanti negli anni, e praticamente ormai è un picco himalayano di dottrina. e di competenza in materia, mamma mia, sa così tante cose che sa già prima di tutti che probabilmente tra 12 mesi l'inflazione è viva, torna al 2,73%?
Sì, non sono io a dirlo.
Chi è che lo sa?
Su questo sono le previsioni che vengono fatte dai principali istituti di ricerca, di cui racconta oggi il Sole 24 Ore nella pagina di cui abbiamo parlato, che è quella di apertura sugli Stati Uniti. La scommessa è appunto che l'inflazione ritorni nei ranghi in 12 mesi. Per la precisione, si evidenzia, come vediamo tra poco, che il valore del TTF nell'ultimo mese ha perso il 51% e che in generale la flessione dei prezzi del gas si ripercuoterà anche su quelli dell'energia, e quindi la previsione degli istituti è che già tra 12 mesi, cioè a gennaio del 2024, si possa essere ritornati a un costo della vita del 2,73% anche nei paesi europei.
Ma pensa, speriamo. Comunque, come dire, dei segnali arrivano già dal TTF di Amsterdam. Che
dicevamo, esatto, il TTF di Amsterdam ha continuato un calo, appunto, complessivamente, come dicevamo, nell'ultimo mese, meno 51%. La quotazione di ieri era di 67 euro a megawattora, quella di ieri sera della chiusura. Praticamente siamo tornati ai livelli pre-invasione dell'Ucraina, perché il 21 febbraio, il giorno prima dell'inizio dell'invasione, i valori del TTF erano di 69 euro a megawattora. Ora tutti i consumatori industriali evidenziano che siamo sempre 4 volte i valori medi dei periodi precedenti, cioè sostanzialmente siamo a dei livelli ancora molto alti, ma il trend sembra ormai segnato, anche perché stiamo superando il periodo invernale. Anche se ci fossero dei picchi di freddo, a questo punto non ci sono più rischi di razionamenti, e quindi probabilmente i prezzi sono destinati a scendere ulteriormente. Al TTF si stanno scambiando in questo momento i contratti per la prossima primavera sotto i 40 euro a megawattora.
Intanto c'è una notizia battuta adesso dalle agenzie che troviamo già in pagina su alcuni dei più importanti quotidiani online. Non so se avrà un'incidenza rispetto ai valori dell'inflazione, ma comunque una notizia, come dicevo, importante. Belén Rodríguez, la figlia Luna Marie, la chiama papà. Come mai, secondo lei? Come è potuto succedere?
Oddio, non lo so.
Allora facciamo delle ipotesi.
Non lo so, non sono in grado. Non so nemmeno di che cosa...
Di Belén Rodríguez si tratta.
Sì, ma
la figlia Luna Marie la chiama papà.
Chiama lei papà?
Sarà
un effetto
boomerang.
Un effetto boomerang, non lo so.
Vabbè.
Allora, dicevamo... Comunque,
cala il gas, ma cala anche il carbone.
Cala anche il carbone, ma per dovere di completezza eravamo rimasti appunto sulle sanzioni, ma c'è anche, lo dicevano ieri i rappresentanti del sindacato dei benzinai da questi microfoni, c'è anche la questione del biodiesel a far crescere il prezzo, perché la componente, diciamo, rinnovabile nel diesel è superiore al componente rinnovabile nelle benzine, e questo può essere una concausa dell'incremento dei prezzi. Dicevamo cala anche il carbone, sì, perché il carbone che era stato oggetto, esattamente come il gas, di una vera e propria spinta speculativa, carbone che avrebbe dovuto andare in pensionamento definitivo anche in Italia nel 2025 nelle impianti che ancora lo utilizzano. Ricordiamo che sono ancora in funzione alcune centrali termoelettriche che si approvvigionano a carbone. Ora questo pensionamento sembra rinviato, ma il carbone dopo i picchi è tornato a scendere, adesso in questo momento è gli stessi valori, anche in questo caso pre-inizio del conflitto, un po' più alti della media, ma comunque inferiore al periodo del conflitto. Senza dubbio il conflitto in questo momento ha fatto guadagnare moltissimo, oltre che i trader, le grandi compagnie petrolifere, le stesse di cui si parla oggi molto sulle prime pagine dei giornali per la questione della COP28.
Intanto sono tempi difficili, sono tempi in cui il caro vita incide profondamente sulla pelle e nella carne delle famiglie italiane, ma nonostante questo c'è chi ancora guarda con serenità al futuro, decide di fare figli. Perché diciamo tutto questo? Perché Gerry Scotti è diventato nonno per la seconda volta. Gli vuole fare gli auguri?
Auguri,
molto bene. No, vuole dire qualcosa su COP28? Io ne ho parlato prima.
No, tu l'hai già ne hai parlato, anche nei nostri giornali radio se ne è parlato molto. È abbastanza clamorosa la denuncia di Greenpeace su COP28, cioè che alla guida della prossima conferenza sul clima per ora dovrebbe esserci da parte, questa è la scelta che è stata fatta ovviamente dagli Emirati Arabi, che sono i titolari della prossima riunione della COP, che è prevista dal 30 novembre al 12 dicembre del 2023 a Dubai. Il ministro dell'industria degli Emirati ha scelto appunto come coordinatore dei lavori l'amministratore delegato della più grande compagnia energetica petrolifera degli Emirati, e giustamente credo Greenpeace ha sottolineato che affidare ad ADNOC, questo è il nome, Abu Dhabi National Oil Company, la presidenza della COP, come dire, è un po' come mettere Dracula all'Avis, insomma è un po' un pesante conflitto di interessi.
È un paragone, è suo questo paragone qua, è di suo conio, Dracula all'Avis, non l'avevo mai...
No, beh, si è usata più volte.
Ah, si è usata più volte, no, pensavo che fosse
non è mio...
tutta farina del suo sacco, no. Del suo diabolico sacco, caro professore. Io stamattina in rassegna stampa, invece, a proposito di richiami, citavo la bella intervista alla mamma di Elon Musk, lei invece mi parla di Tim Cook.
Beh sì, perché oggi il Financial Times annuncia che anche per Tim Cook c'è un effetto, diciamo, dello sgonfiamento della bolla high tech, che sappiamo è arrivata dopo dopo il Covid, dopo la fine del Covid, perché Tim Cook, il package, diciamo, i suoi compensi previsti nel 2023 avranno un taglio di circa il 40%, ma non preoccupatevi per le sorti di Tim Cook, perché si tratta sostanzialmente di una riduzione da 84 a 49 milioni di euro di compensi annui. Come è costruito il compenso di Cook? Cook ha un salario di 3 milioni salario base, un bonus che lo porta a 6 milioni, ma poi riceve azioni della Apple come sempre e ogni anno, e quindi nel 2022 complessivamente era arrivato a 75 milioni di dollari, e quest'anno la previsione è che avrà 40 milioni di dollari complessivi di compenso.
Sa cosa dicono gli impiegati della Apple quando sbucano improvvisamente alle spalle degli altri impiegati della Apple?
No.
Cucuc! Consideriamolo questo il quiz odierno del giorno delle locuste, a cui abbiamo già dato risposta perché non abbiamo tempo. Quiz ovviamente come sempre partorito dalla fervida mente del professor Di Stefano. Abbiamo solamente 3 minuti, ma abbiamo ancora tempo e argomenti di scaletta, perché potrebbe essere un annus horribilis per i PC.
Sì, un annus horribilis lo è stato già il 2022, perché per effetto dell'inflazione c'è stato il peggior crollo dagli anni 90, in particolare il quarto trimestre, che è quello più importante anche per il comparto dei personal computer, ha visto una flessione delle vendite del 29%, a farne le spese i colossi, in particolare quelli asiatici, Lenovo meno 28%, HP meno 29%, e c'è chi ha fatto anche peggio come Acer, la compagnia taiwanese, meno 41%, e le previsioni sono cattive anche per tutto l'intero 23%. D'altra parte è anche come dire abbastanza difficile pensare a continui rinnovi della gamma dei personal computer, anche in considerazione della crisi dei chip, che come noto si è aperta la guerra tra soprattutto Stati Uniti e Cina, in cui l'Europa è in drammatico ritardo. Questa settimana più volte i quotidiani hanno riportato dei ritardi rispetto alle scelte di Intel sugli impianti che dovrebbero produrre microchip in Europa. Uno in teoria dovrebbe esserci in Italia, ma sempre più lontana l'ipotesi che questo impianto possa vedere la luce effettivamente sul territorio italiano.
Scusi, glielo chiedo prima che la puntata finisca, ma i noli? Cioè era partito Lancia in Resta annunciando...
Abbiamo parlato dei noli.
Sì, stavo facendo altro. Ah, ne abbiamo parlato?
Subito, sì, quando abbiamo parlato
veramente?
Della Cina, sì.
Sai, certo, che non mi sono neanche accorto che abbiamo parlato dei noli.
Dell'indice.
Cosa abbiamo detto dei noli? No,
che
in una frase.
Fermi, che sono fermi a $2,000 contro i 12,000 di un anno fa.
Esatto. Zero, cioè proprio non me ne sono accorto. Come chiudiamo?
Chiudiamo con il fatto che finalmente Bruxelles sembra rendersi conto che nella guerra Cina-Stati Uniti rischiano di rimanere letteralmente schiacciate dalle aziende europee. Oggi Repubblica dedica ampio spazio, una pagina intera, alle dichiarazioni di Scholz, che chiede un fondo europeo per sostenere le aziende della transizione energetica. E poi chiudiamo dicendo a un ascoltatore che chiede di meccanismi per adeguare gli scaglioni delle tasse all'inflazione, che rinnoveremo la domanda la settimana prossima al professor Santoro.
Eh sì, che oggi non c'è per impegni più grandi di noi, quando non c'è sempre per impegni più grandi di noi, ma la prossima settimana certamente ritroveremo qui al giorno delle locuste, che alle 8:57 minuti e 38 secondi si prepara a dirvi arrivederci, a lasciare il posto a Prisma e a Lorenza Ghidini. Caro professore, bentornato, ci vediamo tra la prossima settimana.
La prossima settimana.
Arrivederci.
Arrivederci, buon fine settimana a tutti.